www.readyjoe.it e la storia continua. I laghi del Varesotto, il lago di Biandronno. Anche in questa vicenda le lotte intestine tra famiglie proprietarie, nonché le evoluzioni dialettiche a scopi strategici della burocrazia, hanno regalato ai poteri e in particolare ai naturalisti un ambiente umido pressoché intatto e di eccezionale interesse ecologico. E dati i tempi, era comunque giustificabile che l'anello di paludi torbose di Biandronno potesse far gola a chiunque. La quantità di torba era calcolata in 820.000 metri cubi, con un'altezza media di 2 metri. Infatti, i primi a muoversi furono i Quaglia di Bardello, che cavarono torba per rivenderla, mentre i De Vito di Biandronno la utilizzarono, almeno per qualche tempo, nella loro cartiera di Besozzo. Anche se forse non era delle migliori qualità, la torba di Biandronno fu estratta successivamente nel nostro secolo, fino ai giorni nostri, specialmente durante le due guerre mondiali. Naturalmente questa non fu l'unica attività umana praticata intorno al minuscolo lago. La pesca, continuando la tradizione iniziata dai primi abitatori delle palafitte, trovò ampio spazio data l'abbondanza di pesci, tinche, lucci, anguille e più anticamente pesci persici. Malgrado il loro sapore disgustoso, ma il giudizio del Quaglia potrebbe essere parziale, essi davano da vivere a 5 o 6 pescatori professionisti che depositavano il pesce catturato annualmente presso le ghiacciaie di Bardello e di Cassago. Gli attrezzi e le reti erano più o meno gli stessi utilizzati sul lago di Varese, mentre le barche erano molto più modeste. In considerazione della poca acqua e della quasi assoluta mancanza di venti pericolosi, probabilmente venivano qui usate le imbarcazioni che altrove avrebbero costituito un serio pericolo. In genere, un genere di pesca insolito, ma anche spietato, e veniva praticato nei mesi più freddi quando il gelo costringeva le tinche a rifugiarsi assiderate nella fanghiglia sottostante le paludi. Allora bastava tagliare la superficie torbosa e catturare i pesci con le mani. Oggi la pesca professionistica è quasi scomparsa, anche se i lucci e alcune specie di ciprinidi sono presenti nei 3 o 4 stagni centrali. Le attività agricole attualmente praticate attorno al lago sono modeste, contrariamente a quanto sperava il Quaglia, che per dimostrare l'altro grado di fertilità del terreno torboso, prosciugato, lo utilizzò per degli esperimenti agricoli. Segale, orzo, grano turco e canapa crebbero rigogliosi, mentre il frumento, ahimè, dava grani mancanti proprio dalla parte farinacea. Il bacino, in anni recenti, fu venduto a una società immobiliare che vi pratica ancora lo scavo della torba a fini commerciali. L'interesse che oggi suscita il lago di Biandronno va inquadrato esclusivamente nell'ambito paesaggistico e naturalistico, e anche esso, come la Brabbia e il lago di Ganna, è stato inserito nell'elenco dei biotopi tutelati della legge 33 del 1977. Il motivo principale che l'ha fatto ritenere meritevole di salvaguardia non è stato solo la presenza di rare specie animali e vegetali, ma soprattutto la sua caratteristica di bacino in estinzione naturale, anche se largamente affrettata dall'uomo. Qui gli ecologi hanno a disposizione diversi materiali di studio sull'evoluzione delle zone umide. Le cinture di vegetazione che attornano i pochi chiari del bacino sono dominate dalla massiccia presenza di canneti, che purtroppo, se lasciati prosperare, affrettano la morte del lago. La parte più caratteristica dal punto di vista vegetazionale è invece costituita dalle zolle a sfagni, che galleggiano letteralmente sull'acqua e che da un lato sottraggono uno spazio sempre maggiore al lago superstite e dall'altro verranno progressivamente inghiottite dalle canne. Si consideri che il Quaglia calcolò una riduzione di 200 pertiche di lago nell'arco di due secoli, confrontando le mappe censuarie. E anche qui, come sul vicino lago di Varese, trovano rifugio diverse specie di uccelli, come germani, foraghe, beccaccini, aironi, ma è tra gli animali più piccoli che sono stati trovati esemplari, a volte rarissimi. Tra gli sfagni che si sono trovati esemplari, a volte rarissimi. Tra gli sfagni e i cespugli di carici si possono rinvenire piccoli coleotteri di origine glaciale che si nutrono di alghe microscopiche. Uno di questi è Dryops anglicanus, uno dei più rari in Italia nel suo genere. Una ricerca recente di studiosi svizzeri, non ancora pubblicato, ha permesso di classificare 17 specie di odonati, che sono le libellule, e un lepidottero unico in Europa. Nessuna meraviglia, quindi, che in passato fossero stati rinvenuti alcuni esemplari di Emys orbicularis, cioè l'unica tartaruga che vive nelle acque interne europee. La stessa ricerca ha svolto un paziente lavoro anche nel campo botanico, classificando ben 52 piante, tra le quali due carnivore. Quello che è difficile, oggi, è riuscire a visitare le parti più interne del bacino, che sono poi quelle più interessanti. In primo luogo bisogna superare una fittissima cintura di canne. Poi si tratta di inoltrarsi sugli infidi zatteroni galleggianti di sfagni, che potrebbero sprofondare a ogni passo. È quindi sconsigliabile avventurarsi in quelle zone se non si ha l'esperta guida di cacciatori o pescatori locali, i soli a conoscere gli antichi sentieri che portano al centro del bacino. Sarebbe auspicabile un maggiore interessamento da parte degli enti pubblici verso questo stagno, specialmente ora che si parla di riconoscerlo come parco naturale, ma è evidente che non basterà la buona volontà dei tre comuni che proprio recentemente hanno accettato un preciso frazionamento della superficie del lago. 83 ettari sono stati attribuiti, degli 83 ettari, 61,3 a Biandronno, 16,7 a Bardello e 5,55 a Bregano. Un piano di valorizzazione moderno, in questo caso, non può prescindere dall'ottica naturalistica, sempre che non si voglia cedere alle tentazioni del passato, quando si pensava di trasformare ogni specchio lacustro in un campo di grano o in una miniera a cielo aperto. Crediamo che le condizioni di oggi non permettono più la ricerca esasperata dell'utile economico, che si realizza a tutti i costi, anche a scapito dell'ambiente, a meno che di non volere imitare quegli scienziati che, scoperta la presenza abbondante di metano, il CH4, sotto la palude di Biandronno, suggerivano la totale copertura del bacino con un telone impermeabile, per poter sfruttare il gas convogliato verso l'altro da un camino centrale. www.redigio.it e la storia continua.